quello. L'ultimo assessore di questa prima parte è l'assessore Federico Gionassi. Io ora, buongiorno assessore.
Buongiorno a voi.
Reciterò quelle che sono le sue deleghe, che sono tante: organizzazione personale, lavoro, trasparenza e semplificazione, servizi demografici, sicurezza urbana e polizia municipale, patrimonio non abitativo. Naturalmente la prima di cui parleremo, assessore, è quella, la delega alla sicurezza urbana e polizia municipale. Comunque, prima di arrivare a parlare di questa delega pesante, diciamo più o meno come funziona la trasmissione. L'assessore ci illustrerà quello che è il lavoro fatto dal suo assessorato, le cose che gli sono riuscite meglio, se ci sono cose che non sono riuscite poi tanto bene, e gli ascoltatori sono invitati via WhatsApp a 366-760-155 o direttamente nella diretta Facebook che sta andando in onda in questo momento a lasciare un parere sull'operato dell'assessore. È pronto, assessore?
Prontissimo, sì.
E allora, parliamo proprio della sicurezza urbana, un tema da ieri molto, molto, molto discusso in città. Firenze è una città sicura?
Ieri è stato soprattutto discusso un tema di sicurezza pubblica, quindi la sicurezza più importante, perché siamo stati a piangere la morte di un nostro ragazzo, di Duccio, ucciso per un'azione criminale da parte di alcune persone che dovranno pagare il prezzo di questo atto criminoso gravissimo che ha prodotto danni irreparabili come la perdita di una giovane vita nella nostra città. E sono i fatti più gravi, ovviamente. Il concetto di sicurezza urbana, in realtà, che viene attribuito alle amministrazioni comunali è diverso, cioè nel senso non si tocca la sicurezza pubblica che è in capo alle forze dell'ordine, che hanno la competenza per prevenire e reprimere i reati, ma si attribuisce ai sindaci e alle amministrazioni dei poteri di governo del territorio, in campo di polizia municipale, in campo di sociale, in campo di urbanistica, che servono a costruire dei contesti urbani più sicuri e quindi, come dire, meno indulgenti verso forme di piccola criminalità che poi si insediano più facilmente se non c'è il governo del territorio. Peraltro, con le norme del ministro Minniti dell'anno scorso sono stati attribuiti alcuni compiti in più che le amministrazioni possono esercitare. Voi sapete che ad esempio il sindaco di Firenze, Nardella, ha firmato l'ordinanza contro lo sfruttamento e la prostituzione, un potere nuovo attribuito l'anno scorso con chiarezza ai sindaci, che il sindaco ha attuato per contrastare un fenomeno purtroppo molto diffuso, quello dello sfruttamento della prostituzione su strada, sul quale ovviamente lavorano la procura, le forze di polizia, la magistratura con grande impegno e grande intensità, ma le amministrazioni possono aggiungersi a quel lavoro provando a dare un contributo. Generalmente il primo strumento per fare qualcosa di utile, noi la pensiamo così, è aumentare il presidio della polizia municipale nel territorio, e in questo proposito noi nell'ultimo anno abbiamo fatto due cose. La prima, aumentare il numero degli agenti in strada con le 46 assunzioni dell'anno scorso, alle quali si aggiungeranno le 48 che bandiremo nelle prossime settimane. Un concorso per agenti di polizia municipale che io penso a luglio sarà pubblicato, al quale potranno partecipare tutti i cittadini che vorranno mettersi in gioco, anche riorganizzando.
Siamo alla radio, lanciamolo questo bando. C'è un bando del Comune di Firenze che cerca. Cosa cerca il Comune di Firenze?
Beh, allora, in questo settore di polizia municipale noi faremo due concorsi. Il primo, questo che ho detto a luglio, per gli agenti di polizia municipale, quindi per persone che vorranno partecipare. Ovviamente il concorso prevederà alcune prove e noi pensiamo nell'arco di 6-7 mesi potrà chiudersi con la graduatoria degli idonei e i primi 48 assunti. Entro la fine dell'anno un secondo concorso per un numero minore di posti, per 6 persone, per ispettori, che è la figura sopra la gente, che richiede alcune caratteristiche in più come la laurea, e quindi entro l'anno, come dire, rafforzeremo il numero degli agenti presenti della polizia municipale in strada, e si aggiunge all'intervento dell'anno scorso. Poi abbiamo fatto anche alcune azioni di riorganizzazione per comunque favorire la presenza dei servizi in strada della polizia municipale e anche dei progetti nuovi. Ad esempio, nei mesi scorsi abbiamo lanciato il progetto del vigile di quartiere, che è un grande sforzo organizzativo perché mette 50 persone dedicate a questo servizio, altre 50 a rotazione, un centinaio di uomini e donne della polizia municipale che si impegnano con i security point, cioè luoghi, una novantina di luoghi in città dove si sa in quale giorno e in quale ora poter andare a parlare con gli agenti di polizia municipale, più 45 zone di camminamento a piedi della polizia municipale. Gli agenti sono stati ad esempio in tutti i centri centri anziani della città, sono stati da tutti i presidenti dei centri commerciali naturali della città, cioè l'insieme delle botteghe nelle singole vie, e lasciano i loro dati, i loro numeri, e cercano di fare, come dire, attraverso una maggiore presenza, l'occasione di ricevere più segnalazioni dai cittadini e a loro volta di dare anche più risposte ai cittadini, cioè creare una bella relazione forte, che poi è fondamentale, perché, come dice sempre la Polizia Municipale, e gli occhi del cittadino sono molto più numerosi e quindi anche molto utili a identificare meglio i problemi e quindi anche molto più utili a caratterizzare meglio le azioni della Polizia Municipale nel territorio.
Proprio su Vigili dei Quartieri, che sarebbe stata una, lei ci è arrivato da solo, ma sarebbe stata una delle mie domande, cioè come sta andando, perché come quasi tutte le cose che vengono fatte a Firenze, i cittadini sono molto, molto attenti e non tutte le opinioni erano state favorevoli. Sentiamo da lei che risultati avete avuto con questo progetto.
Beh, innanzitutto, numeri alla mano, sono aumentate, ma questo era immaginabile, le segnalazioni qualificate dei cittadini, cioè mettendo più polizia municipale a contatto con i cittadini, è chiaro che il primo fenomeno che si crea è avere un maggior numero di segnalazioni. Tutte le segnalazioni vengono inserite in un programma dell'amministrazione comunale, perché non tutte le segnalazioni ovviamente possono essere risolte dalla Polizia Municipale. Se ci sono temi che riguardano le buche nelle strade, poi intervengono altri uffici. Se ci sono temi di abbandono dei rifiuti, può intervenire Alia. Se ci sono temi che riguardano le strisce che non si vedono bene, deve intervenire la SAS, e così via. Però tutte vengono inserite in questo programma, nel quale tutti poi gli uffici di amministrazione che intervengono danno conto dei passaggi successivi. Però abbiamo fatto una cosa in più: siccome avevamo notato che spesso il cittadino non riesce a conoscere l'esito della propria segnalazione, perché se la segnalazione riguarda una buca, il cittadino lo saprà se è stata, come dire, coperta oppure no. In certi casi la segnalazione è più complessa, riguarda un fenomeno che si caratterizza nel territorio e che il cittadino, come dire, potrà apprezzare come risolto se tutto è stato fatto, ma se ci sono stati interventi a volte può non saperlo, non conosce l'esito della sua segnalazione. Allora abbiamo stabilito che a ogni cittadino che ci fa la segnalazione diamo un codice PIN, così il cittadino può seguire sul programma la sua segnalazione e cosa è stato fatto, cioè cerchiamo anche, come dire, di garantire un maggior riscontro, che è molto importante. Quindi da un primo lato sono aumentate ovviamente le segnalazioni. Il secondo obiettivo per noi utile è che la Polizia Municipale riesce, come dire, a stabilire i propri interventi sulla base delle priorità che fanno i cittadini. Ad esempio, alcune segnalazioni da parte di alcune categorie più deboli del territorio ci hanno segnalato, ad esempio, i posti disabili occupati in alcune zone della città. E noi abbiamo lanciato alcune iniziative, dei focus proprio di intervento della Polizia Municipale su questo tema. Oppure in altri quartieri avevano segnalato, ad esempio, comportamenti scorretti dei proprietari dei cani. E in quei quartieri abbiamo organizzato più servizi dedicati a quel tema. Cioè siamo riusciti a mappare meglio la città, perché non tutti i quartieri, e all'interno dei quartieri non tutti i rioni hanno gli stessi problemi. Cambiano, e questo ci consente, dal maggior numero di segnalazioni, di poter fare interventi più mirati.
Quindi il vigile del quartiere può intervenire anche su fatti di piccola importanza, fatti di ogni giorno, come quello che ha citato lei, il portare fuori i cani e non preoccuparsi di ripulire dopo che il cane ha espletato il suo bisogno.
Beh sì, noi abbiamo molte segnalazioni, soprattutto in alcuni quartieri, relativamente a questo tema, o la raccolta delle deiezioni canine che non avviene, oppure cani di grossa taglia lasciati liberi in aree dove ci sono bambini, che diventano elementi anche di preoccupazione, quindi anche di tensione sociale, soprattutto nei giardini. E quindi lì si può interviene direttamente la Polizia Municipale, perché c'è il regolamento di polizia urbana che prevede quali siano i comportamenti corretti. Quindi, ma ci sono anche altri casi dove magari non interviene direttamente la Polizia Municipale, ma può chiamare altri soggetti. Se vengono denunciati dai cittadini o segnalati fenomeni di criminalità, la Polizia Municipale può prendere contatto con le forze dell'ordine e segnalare questo patrimonio di notizie. Quindi insomma diventa uno strumento importante. Poi ovviamente i cittadini ci chiedono sempre più presenza e sempre più riscontro, e non è facilissimo, la città è grande e come dire, non tutti possono essere in grado di vedere quotidianamente gli agenti impegnati. Proprio per questo stiamo anche cercando di, come dicevo, di fare security point, dove il cittadino comunque sa che lì la gente lo trova, e se deve dirgli qualcosa ci può andare.
Cioè c'è un posto dove andare, sì, un posto noto.
Sul sito internet del comune noi pubblichiamo ogni mese il calendario dei security point, così se un cittadino in una data zona vuole andare proprio vicino a casa sua, quindi non dalla Polizia Municipale, ma nella piazza sotto casa, può farlo. però stiamo cercando anche di aumentare i camminamenti a piedi, perché sono importanti poi a dare quel senso anche di maggiore sicurezza al cittadino, cioè vedere spesso la gente che passa per la propria strada o per il proprio quartiere.
Arriva il primo messaggio su WhatsApp: gli occhi del cittadino vedono i parcheggi sui viali, i pullman turistici fermi sui viali e che bloccano tutto, e poi gli NCC in centro con il motore acceso. Questo, per dire la verità, non è la prima segnalazione che ci arriva sui van fermi in centro diesel, fra l'altro molti loro sono diesel con il motore acceso. È legale questo, assessore?
Ma se sono fermi, presumo di no, cioè se sono fermi devono stare
spenti. Cioè c'è una legge che dice di spegnere il motore nel momento in cui stanno, perché motivo per cui lasciano il motore acceso è perché altrimenti gli si spegne l'aria condizionata.
Ho capito, però inquinano e non va bene, no, non possono farlo. Sul tema dei bus turistici facciamo molti controlli, perché ovviamente c'è un afflusso importante, quindi è un fenomeno che va molto, molto controllato. Ovviamente da soli i controlli non risolvono, come dire, tutta l'intensità del problema, ma possono ridurla. Anche sul tema degli NCC stiamo facendo una serie di verifiche con la Polizia Municipale, perché oltre al tema di stare fermi col motore acceso, c'è un altro tema che ad esempio gli NCC regolari ci hanno evidenziato, che ci sono anche dei soggetti che abusivamente esercitano quelle
dei
attività.
Dei falsi NCC.
Sì, e ovviamente questo determina una maggiore pressione soprattutto nel centro storico, oltre a un'attività illegale di concorrenza illecita, su cui noi stiamo lavorando con un'attività mirata della Polizia Municipale. Già nelle prossime settimane penso che riusciremo a dare qualche dato.
Allora, vigili di quartiere che vanno in coppia, due vigilesse che guardano segnalate tutte le auto di sosta vietate, sono limitate a dire che è un problema la sosta a Firenze. Cioè, nel momento in cui sono in giro come vigili di quartiere, dovrebbero fare anche le multe per la sosta vietata, o è un'altra squadra che dovrebbe intervenire?
È un'altra squadra che deve intervenire, cioè l'obiettivo del vigile di quartiere non è rilevare la sanzione del comportamento scorretto, a meno che non ci sia un comportamento grave scorretto in sua presenza. Ovviamente interviene e sanziona se c'è una macchina su un passo carrabile, chiama immediatamente l'intervento, ma il compito del vigile di quartiere è elaborare la mappatura delle segnalazioni delle criticità. Ad esempio, in questo caso, se c'è una zona dove c'è sosta abusiva, rilevare la sosta abusiva e chiedere l'intervento alle pattuglie che si occupano del contrasto della sosta abusiva. Ora io non so questo scambio quale sia stato poi nel precisamente. Certamente in alcune zone noi abbiamo un problema di sosta abusiva, in parte collegato anche al tema dei parcheggi, non nascondiamocelo, in parte collegato al tema della maleducazione e dell'inciviltà di persone che non vogliono utilizzare i parcheggi che ci sono, oppure non vogliono mettere la macchina un po' più lontano. Ma il compito della Polizia Municipale ovviamente sta nel presidiare e sanzionare il comportamento scorretto. Poi ad altri dell'amministrazione, a noi, spetta comunque, se ci sono delle criticità oggettive, strutturali, intervenire per offrire più possibilità.
Un paio di suggerimenti sul problema dei van col motore acceso nel centro. Credo che possano togliere i punti dalla patente in caso di sosta con motore acceso, uno, e poi potrebbero lasciare i clienti andare fuori dal centro. Questi sono due messaggi che arrivano al nostro numero WhatsApp 366-626-0155.
Sì, io non so se è prevista la sanzione della decurtazione dei punti, ma lo segnalerò al comandante di verificarlo. Sul tema di lasciare il cliente che poi sta nel centro uscire e rientrare, non credo che sia previsto come obbligo, no. se c'è una fermata breve, quindi dipende qual è la situazione. Se certamente la macchina resta lì 10 minuti o 15 minuti, credo che sia consentito dalle verifiche che ho fatto fare. Se invece si tratta forse anche di una scusa, nel senso che col dire che c'è un cliente a giro si rimane per ore, allora quella diventa una sosta a tutti gli effetti e non è consentita.
Lasciamo per un attimo la delega alla sicurezza. Un'altra delega importante è patrimonio non abitativo. Cosa vuol dire?
Beh, vuol dire la gestione di tutti quegli immobili del comune di Firenze che non sono destinati ad abitazione, perché di quelle cose si occupa Sara Funaro, che segue l'ERP in primo luogo. Noi invece ci occupiamo di tutti quegli immobili che hanno una destinazione diversa, da immobili che vengono utilizzati come uffici comunali, da immobili che vengono assegnati ad associazioni per attività sociali, culturali, educative, oppure immobili che vengono messi a gara per la valorizzazione con l'intervento di un terzo che ci può svolgere anche attività economica.
Cioè, in questi, dalla definizione che mi ha detto, dovrebbero entrare anche per esempio la manifattura tabacchi.
La manifattura tabacchi però non è più nostro perché è stato venduto. Quindi diciamo noi ci occupiamo di quelli che sono di proprietà pubblica, quelli più complicati, per stare un po' nel cioè quelli che hanno bisogno ancora di un utilizzo e oggi non ce l'hanno. In primis segnalerei il Meccano Tessile, che è pubblico, che ad oggi ha ottenuto la qualificazione del giardino. Sono in corso i lavori per il parcheggio sul lato di Alderotti e è previsto un primo recupero con l'ISIA, quindi una struttura di alta formazione che consentirà finalmente dal 1981 ad oggi il primo recupero del padiglione. Quello è un bene comunale che resta comunale. Non so se vi ricordate, ci fu qualche anno fa la discussione sull'alienazione o meno sulla vendita, ma poi fu deciso di non venderlo ed è rimasto di proprietà comunale. Altri grandi contenitori della città, come la manifattura, come il panificio militare, sono immobili invece privati. Allora in quel caso l'amministrazione interviene con l'urbanistica, e quindi ve ne parlerà Giovanni Bettarini se non è già avvenuto.
È già avvenuto.
Ecco, magari la prossima volta quando fate un richiamo, perché l'amministrazione con le leve dell'urbanistica stabilisce cosa può essere fatto, un tema molto importante ovviamente.
Ecco, un luogo comune che si sente spesso dire è che Firenze è in svendita e a comprarla sono sempre società straniere che poi una volta che hanno acquisito l'immobile ne fanno praticamente ciò che vogliono senza che il comune a quel punto abbia leve per stabilire quella che sarà la destinazione d'uso. È vero?
No, questo non è vero, perché le leve dell'urbanistica sono in mano al comune, quindi è il comune che decide cosa può essere fatto o meno. Chiaramente se il comune scrive il libro dei sogni il risultato sarà semplice: non verrà mai fatto nulla, i contenitori rimarranno abbandonati. Se prevede funzioni che sono utili alla città e che abbiano un'utilità anche sociale, creando un mix funzionale, è più facile che interventi vengano fatti. Il fatto che recentemente è stato inaugurato lo Student Hotel è una grande operazione che è stata fatta e ha recuperato un immobile dando un nuovo utilizzo. La manifattura tabacchi sarà un secondo recupero. Questo è un tema molto importante perché bisogna stare attenti a due opposti estremismi, cioè uno che è quello di dire ci facciano quel che vogliono, che non va assolutamente bene, l'altro è dire che non ci facciano nulla perché restano abbandonati e poi ci troviamo degli immobili come all'ex Gover e alle piagge che dall'abbandono hanno determinato solo fenomeni di degrado, di occupazione, di microcriminalità. Quindi bisogna avere sempre quell'intelligenza, secondo me, anche quel pragmatismo di tenere insieme diversi interessi a vantaggio esclusivo della città. Però il fatto che su Firenze ci siano investimenti importanti è un fatto positivo, perché vuol dire che la città è considerata più viva rispetto ad altre. Le città che non hanno investimenti soffrono molto di più. Noi dobbiamo governare questi investimenti. La sfida vera è questa, senza aumentare eccessivamente i carichi nelle zone di sofferenza e riuscendo nelle trasformazioni a tenere insieme le esigenze sociali del quartiere nel quale avviene la trasformazione. È una sfida molto difficile, ma insomma ci sta lavorando Giovanni Bettarini e credo che sia una sfida che possiamo vincere.
Un'altra delega importante è trasparenza e semplificazione. Qua è una lamentela abbastanza comune quella che si dice, che non si sa bene che cosa fa il comune, soprattutto che tutti i sistemi, tutte le procedure sono troppo complicate. Cosa ha fatto l'assessore in questo anno per onorare quello che è il titolo proprio di questa delega?
Allora, sulla trasparenza, innanzitutto rispettare rigorosamente tutte le nuove normative in materia di anticorruzione e di trasparenza che sono state fatte in questi anni e che servono, come dire, a rendere più attente le procedure per mettere al riparo da comportamenti scorretti di soggetti malintenzionati. Mi sembra che abbiamo fatto un bel lavoro. Ovviamente vuol dire un carico in più di procedure, qualche volta anche più burocrazia e qualche procedura più lunga proprio per prevenire comportamenti scorretti. Per quanto riguarda la semplificazione, è trasversale, perché ogni settore dell'amministrazione deve essere semplificato. Noi abbiamo lavorato molto, da un lato sul tema della pubblicazione di dati e notizie, il nostro sito è tra i più ricchi di notizie in Italia, dall'altro aumentando le procedure online. Oggi i cittadini fiorentini, che siano cittadini semplici o soggetti economici, possono, attraverso i servizi online del comune, ottenere certificazioni, svolgere servizi. Pensate alle iscrizioni negli asili nido, che oggi si possono fare da casa evitando code e lungaggini che un tempo c'erano. Ma pensate anche all'anagrafe, io mi occupo anche dei servizi demografici, un'altra delega. Oggi a Firenze più del 50% dei certificati totali viene fatto online. E non tutti possono essere fatti online. Per alcuni certificati è obbligatorio l'ufficiale di stato civile, vanno fatti in persona, la carta d'identità. Ma tanti altri possono essere fatti online grazie anche a una rete di collaborazione che abbiamo costruito con associazioni, ordini. Dal 2014 erano zero i certificati online, oggi sono diventati il 50%. Cosa vuol dire? Più velocità, immediatezza, meno code, anche meno traffico di persone che si devono dirigere e rivolgere verso i punti anagrafici. Però non abbiamo ridotto i punti anagrafici, perché è importante per tutti i cittadini che hanno bisogno di andare al punto anagrafico avere una ramificazione territoriale. Ne abbiamo riaperti alcuni, penso nel quartiere 3 o nel quartiere 1, che in passato non c'erano.
Abbiamo molti messaggi e non potremo leggerli tutti. Uno specifico: salve assessore, non le pare che la zona di Firenze Nova e stazione di Rifredi sia abbandonata a se stessa?
Beh, no, abbandonata non direi, ma ci sono dei problemi, è oggettivo. A Firenze Nova abbiamo il problema dell'occupazione in via Panciatichi dell'ex Agenzia delle Entrate. Quello è un problema perché ci sono molte persone dentro, si creano fenomeni di abbandono dei rifiuti nella zona. Io sono in contatto con molti cittadini, soffrono questa situazione. Noi abbiamo già detto con chiarezza che quella situazione deve essere risolta ed è affrontata in sede di comitato, e spero che possa esserci una soluzione in tempi non lunghi. E il tema delle stazioni non riguarda solo Rifredi, riguarda il tema proprio delle stazioni ferroviarie, non solo a Firenze, in generale nelle città italiane, perché le stazioni, che sono un luogo di ovviamente arrivi e partenze di grandi frequentazioni, purtroppo conoscono anche fenomeni di marginalità, se non di vera e propria delinquenza, talvolta vicino alle stazioni. Rifredi è stata una di queste zone, abbiamo avuto fenomeni di spaccio o addirittura di persone tossicodipendenti che consumavano nelle zone limitrofe. La Polizia di Stato sta facendo un bel lavoro anche in quella zona, siamo in contatto con loro, con un'attività di presidio importante, quindi garantiscono una presenza che può essere un deterrente importante. Però insomma è una zona che ha anche altre caratteristiche, una zona che a me piace, io conosco molto bene, quindi insomma è una zona che ha dei pregi, ci sono delle difficoltà che vanno affrontate, quindi ha ragione il cittadino. Poi se vogliono anche poi nello specifico i cittadini contattarmi anche via mail e mandarmi delle segnalazioni più precise, assessore.gianassi@comune.fi.it. quindi ci organizziamo, facciamo un sopralluogo e proviamo a mettere in campo le azioni che servono.
I messaggi che ci arrivano a volte sono veramente forse troppo specifici per essere trattati in questa trasmissione, indicando sosta selvaggia per esempio in via San Zanobi sui passi, la sosta abusiva davanti ai passi Carrai di via San Zanobi non viene sanzionata mai. Questo però mi sembra
No, ma è un tema molto sentito, quello dei passi carrabili, perché c'è un cittadino che paga ovviamente e ha un diritto a che sia libero. Noi cerchiamo con la Polizia Municipale, dietro la segnalazione del cittadino, di fare l'intervento nell'arco di un'ora con il carro attrezzi, però quando capitano giornate in cui c'è un eccesso di violazione abusivismo può diventare più difficile intervenire.
Infatti arriva un altro messaggio proprio su questo, che dice che il tempo di intervento dei vigili su chiamata nel caso dei passi carrabili è di 2 ore in media, è un po' tanto, nel frattempo no, la macchina no, magari
allora
se n'è andata.
Sì, può succedere. E noi abbiamo cercato di organizzarsi sui tempi di risoluzione, che sono di un'ora dalla segnalazione, perché purtroppo per la risoluzione non basta che arrivi la pattuglia, poi deve arrivare anche il carro attrezzi per fare la rimozione. E in alcuni casi, come dicevo prima, quando arrivano molte segnalazioni perché magari in un giorno c'è stato un afflusso maggiore di persone in quella zona e più violazioni, c'è il rischio di dover fare più interventi nello stesso periodo di tempo, e questo ovviamente complica un po' le cose. Però cerchiamo di organizzarci, io chiedo sempre un riscontro da parte della Polizia Municipale sui tempi di intervento e risoluzione del problema, e spesso stiamo dentro questi obiettivi che ci siamo dati.
Siamo in chiusura, assessore, un'ultima domanda, in tutta onestà, assessore, si sente di poter affermare che nell'ultimo anno, per quanto riguarda le sue deleghe, la situazione in città sia migliorata?
Ma io credo che, vabbè, bisogna su queste questioni rispondono i cittadini, ovviamente. Per gli assessori ha poco senso se gli assessori dicono cosa pensano di se stessi, conta quello che dicono i cittadini. Io chiedo sempre ai cittadini di mandarmi più informazioni possibili, suggerimenti, anche critiche, ovviamente con l'obiettivo che siano costruttive per fare meglio, perché siamo a disposizione della città. Io in questa città ci sono nato e cresciuto, mi trovo pro tempore a avere questo ruolo perché il sindaco ha voluto che lo avessi, e cerco di farlo al meglio nell'interesse della città. Non ho altri obiettivi se non questo, ovviamente. E penso che alcune cose sono state fatte bene. Mi piace la mentalità che sta maturando la Polizia Municipale di stare nel territorio, di cercare di essere sempre più vicino al cittadino come primo alleato del cittadino, anche per educare dove ci sono comportamenti scorretti. So che c'è un cammino ancora lungo da fare. Sono contento del piano delle assunzioni che stiamo facendo. Noi in 3 anni facciamo 400-450 assunzioni, non so quanti altri soggetti pubblici o privati li fanno in Toscana, numeri così elevati, che consentiranno a tante persone che oggi non hanno un lavoro di mettersi in gioco, magari perché sono brave, perché hanno capacità. Vi ricordate quando era tutto bloccato, no? Che gli enti pubblici non potevano fare investimenti e quindi le persone non avevano nemmeno un'opportunità. Il Comune di Firenze è virtuoso, con lo sblocco nazionale abbiamo la possibilità di farli, abbiamo lanciati tanti, questo è un tema di cui sono orgoglioso. Però so che accanto a quello che abbiamo fatto c'è sicuramente molto da fare, anche perché i problemi cambiano poi nella città, non sono mai sempre gli stessi. Serve però un approccio, un metodo di lavoro che sia quello di stare sempre a disposizione dei cittadini per cercare di fare il meglio. Non vuol dire che abbiano sempre ragione, ma a disposizione per ascoltarli, provare a capire e provare a dare delle risposte.
Grazie assessore, finisce qui questa puntata di Promossi e Bocciati, che anche l'ultima di questa prima parte. Vi rimando ai primi di luglio, quando andrà in onda la seconda parte, in cui ci saranno gli assessori che non abbiamo fatto in tempo a raggiungere durante questa prima parte. Grazie assessore.
Grazie
Giannassi, buona giornata e buona fortuna.
Sì o bocciati. Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio, a cura di Jimmy Tranquillo.